Il radiogiornale.
Netto balzo dell'UDC in Parlamento, nel Canton Berna in Consiglio di Stato confermata la maggioranza borghese. Per finanziare l'esercito Pfister cerca alternative all'aumento dell'IVA. Il capo del Dipartimento della Difesa lancia il dibattito politico. Si moltiplicano le critiche a Israele. Per motivi di sicurezza vietato al cardinale Pizzaballa l'accesso al Santo Sepolcro la Domenica delle Palme. Sono Marco Odermatt e Ditaji Kambunji gli sportivi dell'anno. Il campione di sci è stato eletto per il quinto anno consecutivo. Noè Ponti ancora secondo. In studio Maria Armanda Trezzini. Vira a destra il Parlamento del Canton Berna. L'UDC avanza in modo netto. Arretrano soprattutto Centro e Verdi. I socialisti tengono, ma non abbastanza da compensare la spinta borghese. Al governo si riconferma l'equilibrio. Raffaele Pedrazzini.
Nel governo bernese alla fine non cambia la composizione politica. L'esecutivo resta formato da due UDC, un PLR, un centro, due socialisti e un verde. Entrano però tre nuovi eletti: Raphael Lanz per l'UDC, Reto Müller per il Partito Socialista e Alin Trede per i Verdi. Subito dietro si piazza Raphael Lanz, sindaco di Thun e volto considerato moderato dentro l'UDC bernese. Fino all'ultimo il settimo seggio è rimasto in bilico tra il socialista Reto Müller e il candidato UDC Daniel Bixel. Alla fine l'ha spuntata il socialista e così l'assetto politico del governo bernese resta invariato, con una maggioranza borghese di 4 seggi contro 3. Il neoeletto socialista Reto Müller si è detto felice della sua elezione, nonostante l'incertezza abbia prevalso fino all'ultimo.
Hey, wir gewusst, wir müssen schauen, wie das was wirklich herbringt, etc. Und von dem her bin ich heute jetzt vor allem einfach mal glücklich, dass es gelangt hat.
Il segnale più netto arriva però dal Parlamento cantonale, dove l'UDC guadagna terreno in modo deciso e sposta ulteriormente il baricentro verso destra, guadagnando 8 seggi, 51 dei 160. I socialisti avanzano con 4 seggi, che non sono tuttavia abbastanza da compensare il calo dei partiti di centro e delle aree ecologiste. In altre parole, Berna conferma insomma la sua impronta borghese, in governo senza scosse, in Parlamento con una destra ancora più forte.
Nel Canton Vaud l'alleanza di destra non è riuscita a strappare il seggio socialista liberato in governo da Rebecca Ruiz. Al secondo turno, con circa il 51% dei voti, l'ex consigliere nazionale Roger Norman ha sconfitto l'UDC Jean-François Touillard. Per finanziare l'esercito, il capo del Dipartimento della Difesa, Martin Pfister, cerca alternative all'aumento dell'IVA. L'ha avvicinato Gianluca Olgiati.
Martin Pfister è rientrato da una visita in Finlandia e Polonia ed è tornato impressionato. Impressionato dalla velocità di riarmo di questi paesi vicini al fronte russo. La parola d'ordine è dissuasione, dimostrarsi forti in modo da evitare che si arrivi a una guerra. Ed è qui che Pfister constata amaramente il ritardo della Svizzera. Mancano i sistemi di difesa contro razzi, missili, droni, ma al momento mancano anche i soldi per comprarli. L'idea del Consiglio federale è costituire un fondo da 31 miliardi di franchi da alimentare anche con un aumento di 0,8 punti percentuali dell'imposta sul valore aggiunto per 10 anni. Il verdetto quasi unanime dei partiti: nessuna chance di successo davanti al popolo. Ma il consigliere federale Martin Pfister ci crede ancora. La popolazione, dice, capirà che dobbiamo colmare le lacune nella sicurezza. Prima del popolo toccherà però alla politica, al Parlamento, esprimersi. E allora, esiste un piano B? Il piano B, dice Pfister, è quello di non poterci difendere, oppure che il Parlamento trovi un'altra via per finanziare l'esercito e in particolare gli acquisti di sistemi di difesa contro i missili o contro la guerra ibrida. Una discussione politica ancora agli inizi. La questione potrebbe finire sui banchi del Parlamento in autunno e a contendersi i soldi dell'IVA ci sarà anche un altro progetto miliardario da finanziare, quello della tredicesima rendita AVS.
In Iran molte regioni, comprese quelle dove si trova la capitale Teheran, sono rimaste senza corrente a causa dei nuovi attacchi israelo-americani, lo riferisce il Ministero dell'Energia della Repubblica Islamica tramite la televisione di Stato. Trump aveva minacciato di colpire le centrali elettriche se il regime non avesse riaperto lo stretto strategico di Hormuz. Il presidente degli Stati Uniti aveva ripetuto di recente l'avvertimento dopo aver rinviato a più riprese l'ultimatum. Continua a suscitare reazioni la decisione di Israele di vietare l'accesso al cardinale Pizzaballa alla chiesa del Santo Sepolcro. È stato fermato mentre si recava in forma privata a celebrare la messa in occasione della Domenica delle Palme. Il presidente israeliano Herzog deplora lo spiacevole incidente, ribadendo l'impegno dello Stato ebraico in difesa della libertà di religione. Il premier Netanyahu annuncia un piano per garantire le celebrazioni della Settimana Santa. Vera Pellandini.
Il cardinale Pierbattista Pizzaballa è il protagonista di questa vicenda. Lo scenario? La chiesa del Santo Sepolcro, il Golgota e la tomba vuota di Gesù, i simboli della passione cristiana. Bastano questi pochi indizi a circoscrivere il peso degli eventi. Come da tradizione, il patriarca latino di Gerusalemme si stava recando alla basilica a celebrare la liturgia, ma non c'è mai arrivato. Il cardinale, insieme a padre Yelpo, custode ufficiale del Santo Sepolcro, è stato bloccato dalla polizia israeliana e costretto a tornare indietro. La polizia israeliana ha dichiarato che, cito, «la richiesta del patriarca è stata esaminata ieri sera ed è stato chiarito che non poteva essere accolta». In effetti, dall'inizio del conflitto, tutti i luoghi sacri della città vecchia sono stati chiusi ai fedeli. La zona non è più solo presidiata dagli agenti, ma fortemente limitata per ragioni di sicurezza. Ma il patriarcato denuncia un'azione sproporzionata, il cardinale ribadisce che stava andando in forma privata e denuncia un grave precedente nella violazione della libertà di culto. Qualche parola è arrivata da Papa Leone al termine dell'Angelus.
Siamo più che mai vicini con la preghiera ai cristiani del Medio Oriente che soffrono le conseguenze di un conflitto atroce e in molti casi non possono vivere pienamente i riti di questi giorni santi.
Condanne sono arrivate già dal presidente francese Macron e dalla premier Meloni, che parla di offesa per i credenti. Il ministro degli esteri italiani ha anche convocato l'ambasciatore israeliano in Italia.
E preoccupa l'intenzione espressa da Israele di estendere la pena di morte. Il segretario generale del Consiglio d'Europa, Alain Berset, ha esortato ieri Tel Aviv ad abbandonare il disegno di legge all'esame del Parlamento. Il voto è previsto in settimana. L'ex consigliere federale ha scritto una lettera al presidente della Knesset e al presidente dello Stato ebraico. L'ha reso noto il Consiglio d'Europa, che funge da garante della democrazia e dei diritti umani nel continente. Anche i ministri degli esteri di Germania, Francia, Italia e Regno Unito hanno adottato una dichiarazione congiunta per esprimere la loro profonda preoccupazione sull'adozione delle nuove norme. La decisione è stata resa nota in tarda serata. Gli Stati Uniti hanno concesso a una petroliera russa di raggiungere Cuba. Lo riporta il New York Times. L'arrivo dei rifornimenti permetterà al governo dell'isola di disporre di riserve di carburante ancora per qualche settimana. E ora passiamo all'attualità sportiva con David Conti.
Ben ritrovati. Iniziamo dall'hockey e dalla terza vittoria esterna nella serie dei quarti di finale dei playoff tra Servette e Losanna. I vodesi hanno espugnato l'Evernay con il risultato di 3-2. Situazione identica nella serie con Fuchs e compagni, che hanno dunque due match ball. Stasera anche il Rapperswil in casa può chiudere i conti contro il Friburgo. In Swiss League il Sierra ha vinto gara 1 della finale playoff 6-3 allo Chaux-de-Fonds. Marco Odermatt e Ditaji Kambunji sono gli sportivi svizzeri del 2025. Lo sciatore nidvaldese, al quinto riconoscimento consecutivo, ha preceduto il ticinese Noè Ponti e il compagno di squadra Fragno von Almen. L'atleta bernese è stata preferita a Camille Rast e Marlene Reusser. Titolo MVP alla calciatrice Geraldine Reuteler. La squadra dell'anno è stata la nazionale di hockey di Patrick Fischer, miglior allenatore, atleta paralimpica Katrin De Brunner. Nella moto mondiale 3 su 3 per l'italiano Bezzecchi, il migliore anche nel Gran Premio dell'America, il pilota dell'Aprilia ha preceduto nell'ordine il compagno di squadra Martin e l'altro spagnolo Acosta. Nel basket Lugano Tigers al tappeto a Basilea, battuti 98-80 dagli Star Wings. Nella pallavolo le ragazze del Lugano hanno chiuso la loro stagione al quinto posto grazie alla vittoria 3-7-0 contro la Franche-Montagne. Infine, battendo 3-1 il Vimmis, il Roller Biasca ha messo in bacheca la sua prima Coppa Svizzera della storia.
E dopo il contributo di David Conti, diamo uno sguardo alle previsioni del tempo, che oggi a sud sarà soleggiato, nel pomeriggio lungo le Alpi più nuvoloso con rovesci portati da nord, minime sui 4 gradi, massime fino a 15. Oltre San Gottardo sarà freddo, coperto e piovoso, con neve fino a 500-700 metri, temperature fra 0 e 8 gradi. Il radiogiornale della notte termina qui, io vi ringrazio dell'attenzione e vi auguro una serena notte.